È tipo venerdì 9 novembre 2012, sono le 8:17 del mattino, questa è la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Popolare Network. Ricapitolando, rispetto alla scorsa settimana abbiamo un nuovo presidente degli Stati Uniti e la storia della sua elezione è tutta in quella foto che ha fatto il giro del mondo, l'abbraccio infinito tra Barack e Michelle. Che incredibile senso della narrazione, perché non lo facciamo anche noi in Italia? Che ne so, Bersani che abbraccia la Bindi, Monti che abbraccia un registratore di cassa, che bello sarebbe, professor Di Stefano?
Decisamente.
Il meglio deve ancora venire, ha detto Obama. Nel secondo mandato è prevista la cattura di Berlusconi. Four more years, gridavano a Chicago, 4 anni ancora, che è l'attuale aspettativa di vita degli iraniani. Allora, determinanti per il risultato elettorale sono state le donne e gli immigrati, anche perché nessuno aveva detto a Romney che votavano, lo ha scoperto con shock a cose fatte. Senta, professor Di Stefano, tra le cose che ha detto Obama nel suo discorso c'è questa: non è il nostro esercito a renderci forti, ma la nostra università. Noi che si fa, prof? Si continua a puntare sulla Loren e i faraglioni di Capri in Italia?
Sì, sarebbe già qualcosa se puntassimo a tagliare quei maledetti F-135. Comunque vabbè, lasciamo stare,
che è la sua tigna quella roba lì. Vedrà il giorno in cui la Russia guida il drone. Quel giorno noi non ci saremo, per fortuna, e quindi non saremo qui a commentarlo. Invece ci toccherà monitorare e tenere d'occhio, visto che siamo sugli Stati Uniti, la questione di cui abbiamo già parlato tante volte nel corso di questa trasmissione e che adesso torna di grande attualità, ovvero Obama ha vinto, adesso si cucca il fiscal cliff e bisogna trovare l'accordo. Era già successo l'anno scorso, perché ogni anno c'è l'accordo da trovare sul fiscal cliff, e quindi quest'anno cosa si rifà? La stessa manfrina dall'altra volta o ci sono delle novità?
Ma la novità più rilevante è che il presidente uscente, che è un repubblicano, John Boehner, ha detto subito ieri che bisogna assolutamente trovare l'accordo. C'è il terrore quello che viene considerato il baratro fiscale. La manovra complessiva, come noto, ammonta a 668 miliardi, cioè se non si trova l'accordo bisogna tagliare le spese sociali per 50 miliardi, quella per la difesa e altri comparti per 87 miliardi, e bisogna fare aumenti del fisco per 532 miliardi di dollari, una mazzata pari al 4% del PIL, che ovviamente spingerebbe gli Stati Uniti verso la recessione. Quindi tutti d'accordo sul fatto che bisogna trovare il grand bargain, il grande accordo tra il Congresso e la Presidenza degli Stati Uniti. Uno dei punti fondamentali è la richiesta di Obama di aumentare le tasse sui redditi più alti, sui più ricchi. Si era partiti da $250,000 all'anno per i single, adesso si parla di $500,000 e forse di cifre ancora più elevate, però un aumento del fisco, cioè del prelievo fiscale sui redditi dei più ricchi, è praticamente inevitabile. Poi bisognerà vedere appunto quale sarà il punto dell'equilibrio.
A proposito dei più ricchi, Romney è stata alla fine la più grande scommessa di sempre persa dalle lobby, un po' come quando in Italia tutti quanti avevano scommesso su Milano e Juve, aveva vinto il Verona di Bagnoli, e credo che anche la Morra ci avesse perso dei soldi all'epoca. Chi erano i grandi finanziatori, quelli che se ne tornano a casa con le pive nel sacco?
Allora, a parte quelli noti, un paio di famiglie di imprenditori che hanno messo ciascuno 40-20 milioni di dollari per sostenere Romney, noi su Valori pubblichiamo una pagina centrale proprio con tutti i numeri dei grandi finanziatori che erano già noti. Nella fila, al primo posto, troviamo tutte le banche d'affari, le banche americane: Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Wells Fargo, Deloitte, Citigroup, Berkeley, cioè sembra l'elenco del telefono delle banche. Questo è l'elenco dei finanziatori principali del Super PAC, quello è il Political Action Committee, cioè il comitato che sosteneva Romney, e con cifre che variano. La più bassa, per capirsi, tra queste principali è UBS, che ha messo solo $400,000, quella che ha investito di più, e non poteva essere diversamente, è la famigerata Goldman Sachs, quasi $1 milione di dollari da sola per appunto sostenere Romney. Non sono gli unici sconfitti, lo dobbiamo segnalare, grandiosa sconfitta per la US Chamber of America, la Camera di Commercio degli Stati Uniti, da sempre repubblicana, che ha raccolto 20 milioni di dollari per la campagna elettorale e che esce pesantemente battuta dalle elezioni.
E poi c'era anche quello straordinario personaggio che sembrava uscito da un libro di James Roy, il magnate dei casinò di Las Vegas, in sedia a rotelle, che alla notizia della rielezione di Obama se n'è uscito dal casinò bestemmiando ai 4,20 e lanciando banconote ai poveri, con un'incazzatura che se la ricorda fino a quando non
poveri che hanno votato contro appunto Romney e ai quali ha detto: se volevate i soldi bastava chiederli a me, come qualcuno di nostra conoscenza che aveva detto che chi era in difficoltà poteva sposare i suoi figli.
Perplesse anche le borse dopo l'elezione di Obama, invece soddisfatti i banchieri svizzeri. Noi lo sappiamo perché i banchieri svizzeri sono contenti?
Ma guarda, l'ipotesi più probabile sta nelle righe della grande accordo, perché adesso inizia, è un mese e mezzo che a Washington non c'è congresso, quindi erano tutti a casa per le elezioni. Adesso inizia una sessione pesantissima di lavori che è l'ultima finale per tutto il mese di novembre fino a Natale, e lì sta dentro l'accordo che dovrebbe essere siglato con 50 paesi, Italia inclusa, per la lotta all'evasione fiscale. Questo accordo interessa molto alla Svizzera perché dovrebbe sancire definitivamente la regolamentazione del rapporto tra gli Stati Uniti e i paesi dove società o cittadini residenti degli Stati Uniti hanno conti correnti all'estero. Siccome questa assenza di regolamentazione è costata alcune decine di milioni di dollari e alcuni arresti ai grandi banchieri svizzeri, loro puntano molto su questo accordo che hanno fatto con Geithner e che dovrebbe arrivare alla conclusione prima di Natale.
A proposito di nottata elettorale, c'erano anche alcuni referendum e in Colorado e nello stato di Washington ha vinto il sì per la legalizzazione della marijuana. Non festeggiano solamente i bonghisti locali, ma anche le casse statali, perché questa legalizzazione porterà dei bei soldi.
Sì, è una legalizzazione che porterà bei soldi e che rappresenta indubbiamente, forse in questo momento, l'attacco e la botta più pesante alla narcocriminalità e ai narcostati internazionali, quelli che fanno girare qualcosa come il 4% del PIL mondiale e che sono uno dei principali oggetto delle inchieste sul riciclaggio proprio sulle banche americane. E potrebbe essere una svolta anche in vista di questi 4 anni dell'amministrazione Obama. La lotta alla criminalità organizzata legata ai narcostati si fa anche appunto con manovre come questa della legalizzazione della cannabis, che come noto porta anche un sacco di risorse nelle casse pubbliche.
Pensi che beffa a proposito di droghe? Noi per 20 anni abbiamo legalizzato il berlusconismo e non ci abbiamo guadagnato niente, anzi. Senta, lei da giovane se ne è fatto una canna?
No, io francamente non me lo ricordo.
Ma come fa a non ricordarselo? Sì,
te l'ho già detto,
no.
Me l'hai già chiesto.
Appunto, non mi ha risposto
forse
neanche l'altra volta, continua a richiedere.
Forse una.
Ma non ha aspirato come Clinton?
No. Se ho fumato, ho aspirato, perché sì. Ho il difetto di aspirare.
O forse erano Fisherman Friends triturate, che andavano molto all'epoca come placebo. Va bene, la tiro fuori dall'imbarazzo, professore. A presiedere la Commissione Finanze del Senato, che è l'organo che si occuperà poi dell'attuazione della Frank Dodd, sarà una donna, a proposito di donne determinanti?
Potrebbe essere.
Non è sicuro che è Elizabeth Warren?
Esatto, no, non è sicuro che sia Elizabeth Warren, che è stata eletta per la prima volta al Senato, ha una lunga militanza alla Camera dei Rappresentanti, quindi è stata a lungo deputato, è una democratica di 63 anni, docente di legge ad Harvard, è lo spauracchio del sistema bancario. Pensate che a meno di 24 ore dalla sua elezione è riuscita a battere un repubblicano nel Massachusetts, Scott Brown, che era super sostenuto, guarda un po', dalle lobby bancarie. A meno di 24 ore c'è stato un meeting privato degli analisti che hanno detto che il 2013 e gli anni seguenti saranno terribili per le banche americane, perché se arriva la Warren al Senato c'è il rischio addirittura di una tassa sulle transazioni finanziarie negli Stati Uniti, che sarebbe una roba veramente al di là del bene e del male per i banchieri. La Warren punta alla presidenza della Commissione Finanze per capirsi lei. lei è quella che è costata già alle banche 25 miliardi di dollari per la transazione sulle truffe e i trucchi sui mutui subprime. È quella che ha sostenuto la procedura col Dipartimento della Giustizia, che ha portato appunto le banche a versare 25 miliardi di dollari allo Stato americano come rimborso per le truffe sui mutui e sulla gestione del sistema creditizio legato ai mutui.
Cioè, per capirci, per la finanza americana ritrovarsi la Warren alla Commissione Finanze del Senato è un po' come per Silvio ritrovarsi la Boccassini in Tinello, cioè ti volti mentre apri il frigo e c'è lì la Boccassini.
O in Groia a Palazzo Chigi.
Ecco, quella roba lì. Senta, visto che è pieno il mondo di processi a dirigenti di banche, ce n'è uno anche in Spagna, e c'è un meraviglioso ex dirigente di Bankia che a precise domande rivoltegli dal pubblico ministero se l'è cavata rispondendo: io non capivo la finanza. Come faceva quando andavi in ufficio? Si affidava a un pellicano evoluto, esperto di borsa, tirava i dadi del risico. Cosa vuol dire non capivo la finanza?
Non so, perché stava, come dire, bleffando e prendendo in giro la corte, ma Mercedes Royo Izquierdo, questo ex dirigente di Bankia, ha adottato appunto questa strategia difensiva singolare. Ha detto che non poteva capire nulla non avendo una formazione bancaria, ma al contrario essendo specializzato in chimica. Faceva parte del board della banca fino dalla sua fondazione e in precedenza aveva già lavorato alla Caja di Madrid prima di arrivare a Bankia, e per capirsi il suo stipendio ammontava a 374.000 euro. La deposizione non ha molto convinto la Corte di Madrid, ovviamente, che si è
strano
sentita un po' presa per i fondelli.
Non era male come linea di difesa. Sono le 8:29 minuti, stiamo per dare la linea alla GR in breve di Popolare Network, e tra poco riprenderemo poi il giorno delle locuste proprio dalla Spagna, perché c'è di nuovo casino sui conti spagnoli. A tra poco. Traveling Man, proprio così, si chiamavano Wooden Tops ed erano qui in apertura della seconda parte del giorno delle locuste alle 8:37 minuti sulle frequenze di Popolare Network. Professore, ci eravamo lasciati in Spagna e, come annunciato, in Spagna ci torniamo perché c'è di nuovo un po' di caos sui conti spagnoli.
E questa volta il caos investe in pieno la BCE. È una polemica sotto traccia lanciata, guardate un po', dai tedeschi, in particolare da De Wild, Am Sonntag, che ha fatto emergere quello che sta diventando uno scandalo all'Eurotower, cioè il fatto che le banche spagnole avrebbero dato alla BCE come garanzia per prestiti allo 0,5% 80 miliardi di euro di titoli che in realtà erano ad alto rischio, e quindi, secondo il quotidiano tedesco, avrebbero dovuto pagare normalmente sul mercato un tasso di interesse almeno del 5,5%. La polemica non è solo di natura politica, ma anche tecnica, perché come hanno fatto queste banche per garantirsi queste linee di credito? Hanno utilizzato, invece che le agenzie di rating ancora oggi tra le principali, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, una società minuscola canadese, DBRS, che ha valutato i titoli con la AAA e quindi ha permesso alle banche di accedere a queste linee di finanziamento a un tasso super privilegiato. In realtà gli stessi titoli per le altre agenzie di rating sono di fatto B, quindi al limite della spazzatura, e Draghi ha dovuto ammettere in conferenza stampa che si è trattato di un errore, ma ovviamente questo sta alimentando le polemiche in Germania contro la BCE, che non sarebbe garante del controllo della finanza.
Cioè, un po' come se io le chiedessi 50.000 euro di prestito e le dessi in garanzia un Picasso dipinto da mio padre, che ha grosse velleità di pittore, ma è molto scarso.
Esatto, un po' così.
Ok,
po' così.
Ok. E tra l'altro adesso arrivano le nuove banconote, ha visto?
No, questo non l'avevo visto.
Sì, l'ha detto Draghi ieri.
Ah, l'ha detto Draghi.
Arrivano le nuove banconote. Cosa stampa la BCE? Il fantastigliar del fantastiglione?
No, non lo so, non mi sembrava l'elemento fondamentale. In effetti Draghi, adesso mi ricordo, l'aveva già annunciato quest'estate, no? Le nuove banconote nel pieno della bufera, era stata appositamente scelto di lanciare la nuova grafica delle banconote per sottolineare che l'euro non era a rischio e che avrebbe avuto lunga vita, insomma.
E insieme alle nuove banconote Draghi ha confermato che quella che aveva visto Monti non era la ripresa ma era probabilmente una scia chimica. Ma torniamo invece ai problemi di relazione tra la BCE e i simpatici amici tedeschi, anche perché Draghi ha detto i tedeschi ci hanno pur sempre dei problemi che e dei nodi che potrebbero venire al pettine. Addirittura lei mi diceva che la Germania rischia la recessione. È come se lei rischiasse l'allegria, non è possibile?
No, è possibile, perché le previsioni dicono già che quest'anno al massimo il PIL tedesco raggiungerà una crescita dell'1%, che mi rendo conto che è una specie di un fantastiglione rispetto al meno 2,3 della recessione italiana, di quella spagnola, o addirittura al meno 5 passa della Grecia. Però tant'è, per la Germania più 1% è veramente poco. L'anno prossimo le stime parlano di una crescita che potrebbe addirittura essere dello 0,1-0,2, quindi a un passo dalla recessione, e questa recessione potrebbe realizzarsi, potrebbe essere ancora più vicina, se ci sarà l'ondata di licenziamenti di cui si vocifera anche in Germania. In questo momento sono stati decisi gli orari accorciati in molti gruppi automobilistici. Amann, uno dei big mondiali degli autotreni, hanno annunciato anch'essi una forma di contratti di solidarietà. Siemens deve realizzare risparmi dai 4 a 5 miliardi perché è gravata dal debito. Ecco, questo è il quadro complessivo della situazione tedesca. Questo potrebbe frenare quello che oggi ha sostenuto di fatto l'economia tedesca, che sono i consumi interni, perché le esportazioni stanno calando in modo vertiginoso, e i partner dell'Eurozona in questi ultimi mesi, si vede dai dati sulla produzione industriale, hanno ovviamente dovuto tagliare gli acquisti di beni tedeschi, e oggi la Germania, le esportazioni della Germania verso l'Eurozona sono scese al 35%, 10 punti in meno rispetto a solo 5 anni fa.
Ci posso credere. La Germania in recessione è tanto incredibile quanto Alfano che si ribella a Berlusconi. Non siamo barzellettieri, ha detto Alfano ieri, riconoscendo pubblicamente il proprio limite, e poi ha aggiunto: siamo in un'altra fase della storia. Sì, dovrebbe essere quella in cui arrestano il colpevole, stiamo a vedere. Berlusconi invece ci ha provato e ha spiegato che abbiamo bisogno di volti nuovi e soprattutto di buoni documenti falsi. Ma non parliamo del PDL, perché abbiamo altre cose di cui parlare, per esempio la troica, che già che è solita andare a fare un viaggio ad Atene un mese sì e l'altro pure, questa volta ha deciso di allungare la strada e di arrivare fino a Cipro, perché, come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, anche a Cipro ci sono problemi piuttosto seri.
Sì, ieri il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato l'invio di una nuova delegazione a Cipro, con l'obiettivo di riprendere i colloqui circa la possibilità di concedere un nuovo aiuto all'isola per superare la crisi. È ovvio che stiamo parlando di cifre molto piccole rispetto ai disastri spagnoli o anche portoghesi e irlandesi, ma Cipro sta pagando pesantemente la crisi proprio della Grecia, e il governo di Nicosia ha fatto sapere che i negoziati con la Troica saranno di fatto operativi a partire da oggi, ed è chiaro che i tre organismi chiederanno a Cipro nuove misure di austerità, come al solito, in cambio di aiuti finanziari, con rischio di mettere in ginocchio anche la microeconomia cipriota. Nulla di rilevante ma di significativo rispetto al rischio contagio legato alla Grecia. Segnaliamo tra l'altro sulla Grecia che c'è un nuovo fondo avvoltoio che in previsione dei tagli che sono stati appena votati dal governo ha iniziato a aumentare il rastrellamento di titoli greci, perché a questo punto è convinto che avendo un portafoglio con prezzi circa del 30% del valore si stia profilando l'ipotesi che l'accordo finale gli permetta di guadagnare un pacco di soldi.
Se Omero fosse nato oggi, dalla Mare Egeo sarebbe emerso il fondo avvoltoio ad affondare le navi di Ulisse e a dilaniare i suoi compagni. Non è così, invece, professore. Gardaland licenzia 63 dipendenti. È la crisi spiegata ai bambini. La fa la Di Agostini sta cosa. No, non è vero, è successo veramente. Però potrebbe essere interessante quello di cominciare a spiegare il mondo ai bambini. Il prossimo capitolo potrebbe essere la legge sulla legge elettorale, tipo che ne so, Pingu contro il Porcellum.
Sì, non sono molto esperto.
Mi fa Pingu?
E come fa Pingu?
Che al bambino piace a casa
e
fa gnut gnut
gnut gnut.
Allora facciamo un pezzo di Pingu, cioè io le dico delle cose, io faccio la foca e lei fa Pingu.
Oh Madonna.
Ah, ciao Pingu, ho proprio voglia di mangiarmi un bel pesciolino.
E io cosa devo fare?
Gnut gnut
gnut gnut.
Fa solo quello Pingu, fa gnut gnut.
Ci sono i licenziamenti gnut gnut?
Sì, che cosa ne pensa del caso degli Marzotto?
Grande il caso dei Marzotto.
No, doveva dire nut nut, ne parliamo dopo dei Marzotto. Vabbè, niente.
Scusa,
non me lo sa fare,
avevo
Pingu.
Avuto un riflesso condizionato.
Ma è vero che arrivano i cinesi a fare il ponte sullo stretto? Cioè, se arrivano i cinesi e andiamo a dormire stasera, loro arrivano in massa e domani mattina è già pronto il ponte.
Sì, questo hai ragione. Sì, l'ultima mossa, secondo me, è una vera e propria... è come se ci fosse, se fosse stato siglato un contratto ricattatorio nei confronti del governo. Che cosa è accaduto? Come sapete, nel decreto, o meglio nella legge di stabilità, doveva esserci la cancellazione definitiva del ponte, però siccome il mitico contratto che è stato siglato da Berlusconi, perché era dalla sua presidenza del Consiglio, con la società veicolo Stretto di Messina S.P.A., prevedeva una penale nel caso di cancellazione da quasi 300 milioni di euro, allora che cosa è accaduto? Che la società è immediatamente andata a siglare un contratto con la China Communication and Construction Company per il ponte stesso, con l'obiettivo evidentemente di aumentare il valore dello scontro con il governo in vista di una previsione appunto di vera e propria cancellazione dello stesso ponte. Come sapete, soldi da questo punto di vista non ce ne sono. Il governo ha deciso per ora di congelare il progetto per 2 anni, ma solo esclusivamente per effetto di questo rischio penale che appunto potrebbe costare parecchio al bilancio pubblico, un bilancio pubblico che non può certo permettersi 8 miliardi e mezzo di euro di investimento per il ponte sullo stretto.
Sa che Obama è diventato come la Fornero? Piange sempre, ha pianto un'altra volta.
Un'altra volta.
Sì, davanti allo staff, per dirgli grazie ragazzi, siete migliori di me. Ce lo dice il sito di Repubblica, e ancora una volta un bravo e un applauso a Ezio Mauro, che ha le immagini esclusive e le pubblica, quelle del pesce fluorescente geneticamente modificato, un altro buco che voi di valori avete preso perché siete solamente degli snob. Senta professore, le faccio una domanda importante, io la risposta non la conosco, spero che me la possa dare lei. Perché la fusione delle province farà aumentare le assicurazioni? Sa che non ho proprio colto il nesso?
Allora, il nesso è questo. A livello provinciale la tassa provinciale sulle assicurazioni varia da provincia a provincia, e quindi l'effetto fusione potrebbe far aumentare il prelievo appunto provinciale sulle assicurazioni dal 14 al 16%, è quello che sta emergendo per effetto della manovra del governo di appunto taglio delle province. In alcuni casi si tratta anche di incrementi considerevoli, per esempio l'imposta provinciale è al 9% ad Aosta e al 16% nel 70% delle province italiane, a seconda delle città, ma si arriva anche in alcuni casi al 20%, e quindi la prospettiva delle fusioni farà aumentare la tassa e quindi anche il costo delle polizze auto per gli automobilisti.
Ho capito, adesso mi è un filo più chiaro. Allora, torniamo al capitolo che avevamo quasi aperto prima. Mi hanno congelato i beni dei Marzotto ed erano talmente tanti che hanno dovuto chiamare Capitan Findus ad occuparsene. 65 milioni di beni congelati perché c'è un problema di evasione fondi offshore.
La storia è veramente molto bella. Anche perché parte dalla vendita di Valentino, il famoso contratto che conteneva anche delle benefit eccezionali per il signor Valentino e il suo compagno, a cominciare dallo yacht e dall'aereo privato, ma non c'era solo questo, c'era anche la vestizione, come si dice in gergo, dell'operazione, e cioè la famiglia Marzotto ha venduto Valentino ma ha incassato i soldi tutti in Lussemburgo senza pagare l'imposta sulle plusvalenze, che in questo caso erano molto consistenti.
Essendo dei Marzotto non ci poteva che essere un caso di vestizione.
Esatto, in questo caso di esterovestizione. Quindi grande inchiesta della Procura di Milano, che ha disposto appunto il sequestro per questa presunta evasione da 65 milioni di euro. C'è quasi tutta la famiglia Marzotto tra gli indagati: Vittorio, Matteo, Diamanti, i figli di Umberto, Margherita, Maria Rosaria e Cristiana, le figlie del conte Giannino, Andrea, Paolo Maria, Isabella e Rossana delle Rose, i figli di Italia Marzotto. Complessivamente sono la bellezza di 13 esponenti dei due rami della dinastia dei Marzotto, a cui sono state sequestrate anche la famigerata villa di Cortina, quella dove va sempre la Marta, e le case di Roma. Complessivamente, secondo il fisco, la esterovestizione avrebbe fatto scomparire dalle casse dello Stato circa appunto 60 milioni di euro, che sono le imposte sulle plusvalenze, pari a 250 milioni, che sono state tutte fatte transitare direttamente su una società in Lussemburgo.
Siamo arrivati al momento Marvel del giorno delle locuste, perché, cari ascoltatori, stiamo per parlarvi della Superbanca, una creatura pensata da Stan Lee, disegnata da Jack Kirby, raccontata in questi giorni da alcuni esperti del mercato finanziario, che forse si farà, ma forse anche non si farà. Che cos'è la Superbanca?
Allora,
e che poteri ha, visto che stiamo parlando?
Poteri zero, se non quello forse di tagliare posti di lavoro, che sarebbe il primo effetto. Personalmente mi sembra un'enorme idiozia, per usare, come dire, un eufemismo, perché l'ipotesi di fusione Unicredit Intesa San Paolo certo creerebbe un grande gruppo bancario di grandi dimensioni, ma c'è un rischio reale di disastro dal punto di vista sia industriale e bancario, sia di effetti devastanti su tutta l'economia italiana. Facciamo un solo esempio: se un qualsiasi cliente, un'impresa, ha conti e affidamenti sia su Intesa che su Unicredit, per effetto della fusione salterebbe una delle due linee di credito, perché appunto non sarebbe possibile avere un doppio affidamento bancario. Questo per citare solo l'esempio più emblematico, ma ce ne sono tantissimi, a cominciare ovviamente dai posti di lavoro e dal rischio di perdere decine di migliaia di lavoratori, peraltro con una fuoriuscita poi di correntisti verso altri istituti di credito più legati al territorio, o addirittura legati per esempio al sistema delle banche di credito cooperativo.
Peraltro la Superbanca fa molto chic, ma in realtà nel tessuto vivo del paese le operazioni finanziarie sono di altra natura. La scorsa settimana sono stati individuati 3 miliardi di euro riciclati nei cosiddetti money transfer. Ieri invece sono emersi affari sporchi da 14 miliardi di euro in tutto il giro dei compro-oro. Direi che il sistema paese è più questo qua che quello della Superbanca.
Esattamente, più questo qua, in particolare questo dei compro-oro, secondo me è particolarmente interessante, perché l'ipotesi dell'inchiesta è duplice, nel senso che c'è sicuramente un'attività di ricettazione, proventi illeciti, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale, insomma compravendita di oro che poi sfuggiva completamente alla imposte del fisco, sia sul bene prezioso sia sui redditi. Ma c'è anche banalmente delle cose diciamo più da truffa di basso livello, livello come il fatto che le bilance per pesare l'oro dei poveracci che vanno a vendere oro per monetizzare qualcosa erano bilance truccate secondo la Guardia di Finanza. Al vertice comunque della, secondo l'autorità giudiziaria, un'associazione per delinquere con sede in Svizzera che avrebbe realizzato un volume d'affari pari a 4.500 kg di oro, 11.000 kg d'argento e ha portato poi al sequestro di 183 milioni di euro con perquisizioni significativamente in 11 regioni, quindi sono tantissime le aziende coinvolte e complessivamente 259 in testa alla Campania, ma se ne trovano un po' ovunque, e tra i negozi compra oro, gioiellerie e aziende orafe ben 16 sono del polo campano del Tarì, che è il polo dell'oro, che appunto poi ha immediatamente dichiarato che nulla hanno a che fare le aziende sane del polo, ma tant'è, questa è la fotografia, come dicevi tu, dell'economia reale rispetto all'economia della superbanca.
Perché non decide di cambiare stile, regala ai poveri la sua immensa collezione di cravatte e passa invece ai collanoni da rapper che può comprare nei compro-oro?
Perché credo che ne comprerei non più di due.
Però non starebbe male, secondo me. O anche con la sveglia al collo, come il rapper dei Public Enemy, che non mi ricordo se è Terminator Rex o chi altro. Intanto una notizia di cronaca importante, perché in tempo reale Ferruccio De Bortoli risponde al pesce fluorescente di Ezio Mauro con le immagini esclusive della super pizza che celebra la vittoria di Barack Obama. La trovate accanto alla notizia Lady Gaga in mutande a Rio. Questo tutto sulla home page del Corriere della Sera di oggi. Siamo arrivati quasi alla fine, professore, sono le 8 e quasi 56 minuti, però abbiamo ancora 3 minuti di fronte a noi. Su cosa li voleva spendere? Su San Raffaele?
No, a questo punto
ha cambiato idea?
Beh, c'è un'ultima ora che non è quella del pesce fluorescente, ma forse è comunque di grande interesse. A sorpresa, Crédit Agricole ha annunciato una perdita da 2,85 miliardi di euro, nuovo record nella storia della banca, contro un utile di 258 milioni di un anno fa. E a affossare i conti trimestrali è stata la vendita in ottobre della Emporiki, la banca ellenica, a un prezzo simbolico di un euro, che ha comportato una svalutazione da 1,96 miliardi sui conti del terzo trimestre, e quindi per trovare un acquirente la banca francese si è dovuta impegnare non solo a non incassare neanche un euro, ma ha dovuto mettere 500 milioni e concedere una linea di credito da 1,4 miliardi all'ex controllata, come dire, quando la crisi greca non colpisce solo i greci ma anche chi ha cercato di fare affari in quel paese, in questo caso uno dei principali istituti di credito francesi.
E alle 8:57 minuti noi andiamo a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste con il professor Di Stefano. Ci ritroviamo la prossima settimana, sempre alle 8:15, sempre su queste frequenze, e la prossima settimana saremo definitivamente entrati nel futuro, nell'era della modernità, perché sarà arrivato in Italia il Frecciarossa da 400 km all'ora. L'unico problema è che in Italia però non può superare i 300, nonostante sia da 400 km all'ora, e quindi nella tratta Roma Milano saranno, se nella migliore delle ipotesi, 10 minuti in meno.
Vabbè, è fondamentale.
Va bene, riparliamo settimana prossima. Arrivederci, professore.
Arrivederci.
Ciao, ascoltatori.